Radio Gold presenta Non è mai troppo tardi. Programma ideato e condotto da Gigliola Marinelli con la partecipazione straordinaria di Roberto Sorci.
Buonasera ai nostri amici in ascolto, quarto appuntamento Non è mai troppo tardi. Questa sera un argomento all'ordine del giorno, abbiamo aggiornamenti sin da oggi pomeriggio alle 14.30 da Aria Vasta, parleremo di sanità, chiusura punto nascita e la situazione in cui versa il nostro nosocomio cittadino. Do il benvenuto al mio compagno di viaggio, il cittadino e ex sindaco e past, tutto insieme, Roberto Sorci.
Buonasera a tutti.
Il presidente della Fondazione Carifac, dottor Marco Ottaviani.
Buonasera.
Per i consiglieri di minoranza del Consiglio Comunale di Fabriano, siamo in attesa, ci sta raggiungendo il dottor Vinicio Arteconi dell'Associazione Fabriano Progressista, abbiamo l'ingegner Giovanni Balducci, Partito Democratico.
Buonasera a tutti i radioascoltatori.
Il dottor Andrea Giombi di Fabriano Progressista.
Buonasera a tutti.
Il commissario della Lega della provincia di Ancona, Milko Mariani.
Buonasera a tutti.
E il cuore pulsante del coordinamento punto nascita di Fabriano, Katia Silvestrini.
Buonasera a tutti.
Allora, io devo dire, per onore di cronaca, abbiamo invitato a questo incontro il direttore di Aria Vasta, ingegner Bevilacqua. Abbiamo chiesto poi anche alla direzione di presidio, Stefania Mancinelli, di partecipare a questo incontro. Non abbiamo avuto risposta, in vista la situazione credo anche piuttosto ingarbugliata di questi giorni. E riguardo invece il comune di Fabriano, abbiamo invitato il sindaco Gabriele Santarelli, che in linea con quanto dichiarato nelle settimane precedenti dalla giunta e dagli altri invitati della giunta Santarelli, ha declinato l'invito.
Non è un problema, questo vuol dire che le difenderò io, visto che c'è tutta l'opposizione. Certo. Faccio come nelle scorse trasmissioni, ho difeso io l'amministrazione. No, il presidente della fondazione è fuori dalla, qui però, siccome,
dall'agone politico.
Ringrazio anche coloro che ci hanno raggiunto qui in studio, una rappresentanza anche del comitato Sveglia Fabrianesi. Roberto, notizia di oggi pomeriggio addirittura.
Hanno chiuso temporaneamente anche pediatria e qui cominciamo male, perché oltre il punto nascita adesso pediatria, e quindi praticamente stiamo cercando di sfogliare il carciofo mano a mano, e questo non è più possibile. Tanto per essere chiari con tutti quanti, quindi un conto è la temporaneità, visto che c'è un concorso che si svolgerà 18-19 aprile per quanto riguarda i pediatri. Ma se la temporaneità dovesse essere definitiva, qui è ormai una chiamata alle armi per tutti quanti, tutti i cittadini dell'entroterra. Qui non c'è più trippa per gatti.
Parliamo di 7.823 bambini residenti nel comprensorio, che vanno da un'età da 0 a 17 anni, quindi i bambini che necessitano di ricovero, come chiede giustamente nell'approfondimento di questa mattina Marco Antonini, si trovano a Confini, dove andranno? Iesi, Ancona o Branca?
E questo, qui mancano due persone, sono due medici al di là della... Quindi il problema è che molto probabilmente il pronto soccorso di Fabriano li manderà a Iesi. Poi dopo, dove, come si muovono, ognuno, i genitori fanno come gli pare. Tanto per essere, ancora siamo in democrazia, quindi accetteranno di muoversi dove hanno, tra virgolette, come cuore, più sentimento, pensando che il medico è migliore, perché non scordiamoci mai, quando siamo malati diventiamo schizofrenici. Quindi ognuno di noi ha paura, perché è giusto che sia così, e quindi cerca sostegno pensando al medico più bravo, dove è possibile trovarlo. Quindi questa è la dimostrazione. Quindi il problema, torno a ripeterlo, punto nascita, ok, c'è una legge, c'è 500 par, tutto quello che uno vuole, ma il problema poi dopo il punto nascita non si può ancora diminuire le potenzialità di questo ospedale, perché poi piano piano, continuando così, i medici non ci vorranno più venire, e quelli che oggi ci sono cercheranno altre avventure professionali, perché questo è legittimo. Allora, il territorio deve impegnarsi, la politica deve impegnarsi perché questa cosa non avvenga.
Nel comunicato di Aria Vasta di oggi pomeriggio parliamo di H6, quindi cerchiamo di far capire. Attivo questo servizio pediatria per 6 ore, in genere dalle 8 alle 14, e quindi una modalità ambulatoriale senza ricovero. Quindi non ci sono a disposizione letti, ma solo la visita.
Ma i bambini che arrivano dopo le 2, dove vanno?
È questa la domanda.
Allora, ecco, E quindi adesso allora non facciamoci subito la testa. Se è temporaneo fino al discorso del concorso, possiamo anche fare dei sacrifici, ma già da domani lo vediamo subito l'aria che tira, perché quando cominceranno qualcuno a entrare nei reparti per vedere se si può occupare i letti di altre specialistiche, si capisce subito l'antifona se allora è una cosa perenne oppure è solo la temporaneità dovuta a delle difficoltà.
Io vorrei sentire il presidente della Fondazione Carifac, Marco Ottaviani. In tutti questi anni la Fondazione ha supportato e sostenuto molti impegni nei confronti dell'ospedale Profili. Cosa possiamo aspettarci da oggi in poi? Tutti questi investimenti, innanzitutto fatti al Profili, che fine faranno?
Ma gli investimenti fatti al Profili sicuramente resteranno al Profili, perché la condizione sine qua non dell'atto di donazione della Fondazione è vincolante la sede di operazione di attività del bene strumentale in questo caso. La Fondazione ha erogato diversi milioni di euro per far crescere un ospedale in relazione a quello che era una programmazione politica regionale che abbiamo seguito e abbiamo supportato. Da diversi anni abbiamo bloccato, anche viste le capacità erogative da parte della stessa Fondazione, che si sono contratte con le note vicende di Veneto Banca e direi di tutto il sistema bancario marchigiano, e quindi che ha messo in crisi tutte le fondazioni della nostra regione, ci siamo limitati a supportare quello che ritenevamo indispensabile come migliori ulteriori rispetto alla capacità d'offerta del Servizio Sanitario Nazionale. Il tutto si è concretizzato, ad esempio, solo con la donazione di una strumentazione appropriata per l'oncologia per evitare l'alopecia nelle donne in trattamento per cere mammari e in corso di chemioterapia. Per il resto la Fondazione deve sottostare a quello che è il concetto di accountability, pertanto rendere conto dei propri investimenti. In assenza di una particolare programmazione, ovviamente la Fondazione non eroga. In passato veniva ad erogare anche su richiesta dei singoli operatori, cosa che non era assolutamente pensabile. Le richieste sono giunte in questi ultimi anni dalla direzione e abbiamo accolto esclusivamente quelle, perché donare strutturazioni, apparecchiature che poi magari non vengono ad essere utilizzate o ammortizzate nell'ambito dei 5 anni di obsolescenza delle apparecchiature non aveva più senso, proprio in termini di rendere conto delle nostre donazioni. Parlate del punto nascita, vorrei ricordare che forse prima dell'introduzione dell'euro la Fondazione aveva fatto un intervento di 148 milioni di vecchie lire per una vasca del parto in acqua dolce che però è stata donata forse quella volta su richiesta di un professionista, ma che poi lì è rimasta. Allora dobbiamo interrogarci non solo sulle cambiate situazioni degli indicatori numerici di esito che hanno portato al decreto ministeriale di chiusura del punto nascita, ma anche alle attività svolte all'interno delle strutture beneficiarie di questi interventi.
Katia Silvestrini, portavoce di la parte, diciamo, più da cuore, il cuore pulsante, come dicevo prima, del coordinamento punto nascita. Una chiusura del punto nascita, questa sparizione del D451, che comunque a livello anche di impatto emotivo sulla popolazione ha avuto un grande riscontro. Un tuo resoconto a oggi, avete partecipato a diverse manifestazioni, un corteo anche piuttosto partecipato, eppure non è stato sufficiente. Cosa è mancato? Cosa non si è fatto appieno? Cosa si poteva fare di più? La politica ha fatto tutto ciò che era indispensabile o si è sbagliato in qualcosa? E se si è sbagliato, in cosa?
Ha sbagliato la politica. Io oggi non vorrei trovarmi nei panni di Giovanni Balducci o nei panni di Andrea Giombi, militano in un partito che è quello che ha delineato questa linea di condotta, che ce l'ha fatta apparire, sì, no, era in lista per le provinciali, quindi e quindi questa linea che avevano delineato anni fa, poi mitigata con le rassicurazioni che ho chiaramente ancora nelle orecchie, quando le varie rassicurazioni che ci sostenevano che Fabriano sarebbe rimasto come punto di riferimento di una zona montana, insieme a Fabriano e insieme a Urbino. Ricordo rassicurazioni del tipo nessuno vi toccherà nulla fino alla fine, perlomeno della viabilità della nostra indecente 76, le ricordo tutte, per questo che non vorrei stare nei loro panni, visto e considerato che oggi purtroppo tiriamo fuori un frutto di quella politica scellerata che comunque nessuno ha cercato di contrastare. Ricordo la delibera del Comitato Punto Nascita Nazionale a luglio, quando capimmo che in quella delibera venivano riportate notizie false, veramente false, cioè in merito soprattutto alla viabilità, in merito alla mancanza nel nostro ospedale, per esempio, della guardia anestesiologica H24. E io che incalzavo il sindaco chiedendo a lui di poter subito contestare quella delibera, passi che non sono stati fatti. Credo che anche oggi, mi dispiace, ma io sono così geniale, tu mi conosci, credo che anche oggi comunque la mancanza del sindaco a questo tavolo e il silenzio con il quale il sindaco continua imperterrito denoti quello che è l'interesse di questa amministrazione nei confronti dell'ospedale. Nullo, nullo. Le passerelle che lui ha sempre condotte insieme ai suoi amici non hanno portato a nulla, perché sono state passerelle sterili, prive comunque dei concetti, e oggi purtroppo ne paghiamo le conseguenze. Io mi auguro che non mi rivolgo più alla politica, anche se mi rendo conto che è la politica che dovrebbe risolvere. Noi ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo l'anima, e il cuore e l'anima ce lo mettiamo ancora. Mi auguro perlomeno che la politica si rivolga unitamente alla città per svegliarla, sta città, per fare in modo che i 700 del 9 febbraio diventino 1400, 2008, che dobbiamo crescere, perché ci abbiamo diritto alla nostra dignità, ci abbiamo diritto alla salute. E quindi è questo a quale auspico, andare avanti e chiedere dignità per un territorio tradito.
Ovviamente lasciamo un diritto di replica a tutti coloro che si sentono interpellati in questa trasmissione. È possibile rilanciare quanto detto sinora da Katia Silvestrino e da chiunque altro partecipante a questo tavolo lunedì prossimo, sempre alle 19, qui a Radio Gold. Balducci o Giombi, siete stati chiamati in causa, quindi vorrei una vostra opinione. Intanto diamo il benvenuto al dottor Arteconi, che ci ha raggiunto qui in studio.
Chiamati in causa era ovviamente scontato, e io dico che sotto certi versi potrei concordare con quello che dice Katia Silvestrini, nel senso che la politica soprattutto nell'ultimo periodo è stata molto latente e molto carente. Io dico che non è, se noi, non voglio guardare i numeri, perché se guardiamo i numeri, io l'ho sempre sostenuto, se guardiamo i numeri purtroppo avevamo un percorso definito, chiaro e incontrovertibile. Negli anni, e questi numeri valgono da vari anni, negli anni il nosocomio fabianese ha potuto proseguire nell'assistenza ginecologica a tutti i livelli. Perché? Perché gli intendimenti del governo centrale e del governo regionale erano in qualche maniera fatti coincidere e convergere su questo intendimento. Quindi c'era stato uno sforzo politico a tutti i livelli per far sì che quelli che erano gli aridi numeri potessero venire superati da una situazione oggettiva che riscontriamo anche oggi, che avevamo nei tempi passati, che oggi forse è anche peggiore, dico io, è anche peggiore, vista la situazione delle infrastrutture che permettono l'accesso a Fabriano e che in teoria da Fabriano dovrebbero poi consentire in questo momento di sopperire alla chiusura del punto nascita. Torniamo alla bomba. Di questo fatto ne eravamo consapevoli, avevamo visto, perché la politica poi parla per parole ma parla anche per atti amministrativi, e c'è stata sempre molta nebbia su questi ultimi atti amministrativi, quindi siamo andati a prendere gli atti amministrativi e vediamo cosa c'era scritto in questi atti amministrativi. C'erano scritto un po' la fotografia di quello che è la realtà orografica soprattutto del nostro territorio, era quello che ci aveva consentito negli anni di poter tenere aperto il nostro punto nascita, facendo convergere su queste posizioni sia il Ministero sia la Regione. Noi siamo oggi nella realtà locale all'opposizione, io la chiamo opposizione e non minoranza. Visto che c'era una certa staticità da parte di chi doveva essere il fulcro dell'incontro fra questi due soggetti che hanno in mano il potere di, e lo hanno esercitato, il potere di tenere aperto un servizio essenziale per questa nostra area, abbiamo convocato un primo consiglio comunale aperto che qualcuno chiama farlocco. L'abbiamo convocato e l'abbiamo poi riaggiornato. Perché? Perché avevamo portato un documento che l'attuale maggioranza doveva rivedere. Benissimo, l'abbiamo riaggiornato a settembre. Parliamo settembre 2018. Siamo usciti da quel consiglio comunale con delle determinazioni ben precise, con degli impegni ben precisi. Dico solo una data. 27 settembre 2018, termine del consiglio comunale aperto. Primo atto ufficiale, al di là delle passerelle, come le ha chiamate Katia, e io devo essere sincero, ringrazio il Comitato Cittadino Punto Nascita perché veramente si è battuto oltre ogni limite per la permanenza di questo presidio. Torniamo a noi, 27 settembre 2018, primo atto ufficiale, al di là delle passerelle, dei proclami, dei cappuccini e dei cappuccini del mattino e delle camomille della sera prese con i ministri con cui ci troviamo tutti i giorni, ci sentiamo, ci abbiamo il telefono, condividiamo la colazione e condividiamo la buonanotte.
Beh, facciamo capire a chi ci ascolta, parliamo del ministro Grillo.
Certamente, ecco, sì, no,
perché diamo per scontato nella battuta.
Luigi Di Maio, che seguiva quotidianamente la situazione fabrianese, la conosceva il 9 agosto quando ha inaugurato il nuovo asilo Petruglio, Perbacco conosceva tutto, era costantemente informato e costantemente attenzionato sul problema fabrianese e soprattutto sul punto nascita. Bene, primo atto ufficiale fatto non dal comune di Fabriano, ma dal sindaco Pesciarelli di Sassoferrato, 6 febbraio 2019. Cioè, ma Perbacco, 27 settembre, 6 febbraio, ma è possibile che il polo attrattivo esercitato dalla politica comunale non è riuscito a far incontrare, se non a scontrarsi, la regione e il ministero, quindi Ceriscioli e quindi Grillo, nome e cognome del presidente e del ministro, per far sì che quei 350 parti annui potessero ancora avere il diritto di esistere in ragione di una situazione che è gradatamente peggiorata negli ultimi anni? Io dico che questa è la carenza della politica. Noi abbiamo fatto la nostra parte e io non difendo nessuno, perché su questi temi non esiste appartenenza politica, qua non esiste. Su questi temi esiste l'appartenenza ad un territorio, ad una città e ad un luogo.
Bravo.
L'ho sempre sostenuto, da sempre. Non è questo che non è una novità. E quindi dico
allora
che
fate qualcosa però, perché è troppo semplice.
E quindi Io prima ho fatto i complimenti a loro perché sono stati sempre in prima linea. Si sono mosse più loro che la politica che poteva. Ricordo un fatto. No, questo lo vorrei ricordare, però se ci fosse...
Facciamo parlare un attimino. Dottor Arseconi,
ecco.
Non solo da addetto ai lavori per tanti anni della sanità, tuttora ancora in prima linea, questo rimpallo di responsabilità, abbiamo assistito nell'ultimo periodo a un gioco di è colpa della regione, è colpa del ministero, è colpa del sindaco, è colpa dei cittadini, è colpa del comitato. Questo gioco delle colpe, dell'assegnazione reciproca di colpe, alla fine, in sostanza, il punto nascita l'abbiamo chiuso.
Allora, più si rimbalzano le colpe e meno quindi c'è chi se le prende. Però di fatto qualcuno l'avrà pure questa colpa. Noi l'abbiamo individuato, anche se siamo stati tacciati di vigliaccheria, io le cose le firmo, quindi... Gli striscioni attorno alla fontana erano firmati, c'è qualcun altro invece che lancia accuse anche personali e poi dopo però ritira i post che ha scritto. In ogni caso noi abbiamo individuato delle responsabilità.
Beh, facciamo chiarezza, dottor Arteconi, per chi ci ascolta, lei fa riferimento a un post del sindaco Santarelli
personali.
Su Facebook, per cosa? Lo spieghi bene lei, si assume ovviamente lei la responsabilità di quello che sta dicendo.
Ah, certo, io c'ho, sono cose scritte per cui insomma non ci sono problemi, però io sarei stato anche accusato di essere una delle cause del declino dell'ospedale e del punto nascita. Benissimo, poi dopo questo si può dimostrare in tribunale. Però comunque vedremo. In ogni caso abbiamo detto e abbiamo impostato la nostra campagna elettorale tanti anni fa, io ancora prima, no? Eravamo con il coordinamento punto nascita in prima linea e siamo stati tacciati di strumentalizzare, c'era chi ha detto che non possiamo fare niente, certo non possiamo fare niente da soli. Tant'è vero che tardivamente sono stati coinvolti, dopo suggerimento, i sindaci della zona, perché l'ospedale, il punto nascita, non è di Fabriano.
È punto nascita della zona montana.
È della zona montana. Soprattutto si parla di Fabriano, ma non si parla delle frazioni, soprattutto quelle più lontane. E quindi il problema della strada è più sentito da chi è ancora più lontano. E questo accordo Stato-Regioni è partito da molto molto tempo fa, da Spacca. E poi il professor Ceriscioli, presidente della Regione Marche, si dice soltanto: ma io l'ho solo applicato, è il vostro compaesano che l'ha firmato. Questo è pur vero, però nel tempo sono cambiate tante cose. Sono cambiate tante cose, la natalità per esempio è scesa in tutto l'Occidente, è scesa soprattutto in Italia se parliamo dell'Europa, è scesa soprattutto qui perché? Perché qui c'è una sofferenza evidente di tipo economico, sociale, se ne sono andati tanto bistrattati extracomunitari come li chiamavamo una volta, non gli si dà più la residenza, si cacciano, si mandano via e praticamente la colpa equivale al colore della pelle probabilmente. Allora, calano le nascite soprattutto dove c'è sofferenza. E mi pare che questa amministrazione, oltretutto anche nell'ultimo bilancio, non abbia messo niente per venire incontro né alle aziende né a chi soffre di più. Nella Costituzione c'è scritto chiaramente, ma anche nel sistema sanitario nazionale che è stato approvato 40 anni fa, era per dare tutto soprattutto agli ultimi, invece fra le pastoie burocratiche, fra i ticket, i super ticket, fra le liste d'attesa, sono loro che scontano e scontano anche il punto nascita di nuovo. Ma poi non abbiamo soltanto dato a chi vuole andare a Iesi o a Branca le gravidanze, ma adesso gli stiamo dando anche i bambini, da 0 a 14 anni, perché l'ambulatorio, no? Rimarrà solo l'ambulatorio pediatrico, questo grazie, grazie tante, grazie alla regione, grazie a Ceriscioli. Io mi appello da questo punto di vista, no, a tutti i cittadini, al di là delle appartenenze politiche, anzi dovrebbero chiedere conto chi è iscritto o chi è simpatizzante di alcune forze politiche, andare lì e dice: oh signori, ma che state facendo? hanno un filo rosso diretto, un telefono sempre acceso, no? I grillini con la grillo, questo cioè, suona pure bene, no? E quindi, ecco, però qual è il risultato? Zero. E si incazzano se noi poi diciamo PD più 5 Stelle uguale chiusura. Abbiamo scritto del punto nascita, ma ci siamo sbagliati perché c'è pure la pediatria che adesso chiude. E non finirà qui il massacro, cioè, andrà ancora avanti.
Turistica e poi a seguire. Dottor Ottaviani, che sta annuendo, un commento a quello che sta affermando il dottor Artegoni. Parlavamo prima, non era ancora arrivato il dottor Artegoni.
Posso aggiungere una cosa soltanto? È vero che burocraticamente, per esempio, Ceriscioli ha fatto la sua parte. È come quando il consulente dall'India ti propone un nuovo contratto per il gas e te stai mangiando e gli chiudi il telefono in faccia. Ecco, una telefonata al ministro, tutti questi grandi signori che sono gli architetti della politica del territorio, perché non sono andati tutti assieme coinvolgendo tutti i sindaci del territorio, dalla ministra Grillo a dire: signora, qui c'è stato un terremoto e c'è una legge del 9 febbraio 2017 all'articolo 17 bis che dice: voi non potete toccare per 48 mesi nulla se non è stato concertato Stato-Regioni. E questo non è stato fatto, tanto è vero che la sospensiva al TAR, dove noi c'eravamo invitati dal coordinamento, ci ha messo 2 ore tanto e ha chiesto alla Regione ulteriori certificati, ulteriori documenti che dovrebbero aver consegnato oggi. E l'avvocato che ha difeso il comune in questa cosa ha detto che è la prima volta in 60 anni di attività che la Camera di Consiglio del Tribunale Amministrativo ha emesso la sentenza di sospensiva che non è stata concessa, perché ha messo la discussione nel merito il 22 di maggio. Ha detto che è la prima volta che ci hanno messo 2 giorni a esprimersi su questo. Vuol dire che le nostre ragioni non sono buone, ma sono buonissime, sono validissime. E bisogna stare attenti anche ai territori che soffrono a trattarli in questo modo, tanto più che il calo delle nascite è generalizzato. Ci sono quelli in pianura che sono sotto i 1000, mentre la legge prescrive 1000, no, ma non ci arrivano. Poi non ho capito per quale motivo ci sono delle deroghe in tutta Italia, perché non siamo soli, mi pare siamo 15 comuni, ad alcuni la deroga è stata concessa, ad altri no. Non si capisce questo modo schizofrenico di andare avanti.
Allora, propongo una pausa musicale e rientriamo poi con il Presidente Ottaviani. Rientriamo, non è mai troppo tardi, dalla diretta qui dai nostri studi in Viale Serafini. Stiamo parlando di sanità, chiusura punto nascita e situazione dell'ospedale Profili di Fabriano. Presidente Ottaviani, vorrei da lei un commento alle dichiarazioni di Katia Silvestrini e del dottor Vinicio Artegoni. La politica in questo caso specifico ha fatto tutto il necessario o si poteva fare altro?
Ma io, non è sicuramente il mio ruolo quello di ricercare responsabili politici, anche perché sono qui in veste di presidente di un ente privato, comunque filantropico, che sul territorio agite in maniera significativa. Posso traslare però il ragionamento che stiamo ponendo in essere noi in fondazione, perché in realtà da alcune parole del consigliere Artegoni nasce evidente quella che è la problematica. Cioè, la problematica non è il punto nascita di Fabriano, ma assolutamente. La problematica è l'entroterra. È il concetto di un piano nazionale che era stato fatto, di una politica per l'entroterra, che purtroppo è andato perso con il cambio di governo attuale. Il problema sono le infrastrutture, quindi di conseguenza. Il problema è la ponderazione degli investimenti regionali e statali sul territorio montano rispetto a quelli, ad esempio, più agevolati della costa in presenza di situazioni orografiche migliori. Allora il concetto è che in economia si dice, no? Non pioveva ancora quando Noè costruiva l'arca. Purtroppo noi l'arca non l'abbiamo costruita. Quindi la responsabilità io la vedo a 360 gradi, onestamente. Siccome un pochino di numeri mi interessavo in passato, nell'ambito, anche quando con la Fondazione abbiamo fatto l'osservatorio socio-economico insieme alla Politecnica delle Marche, io ricordo che penso almeno negli ultimi 20 anni Fabriano non abbia mai registrato 500 nascite. 500 parti, 550. Forse in un'occasione.
530.
ma siamo assolutamente ai limiti della situazione. Ricordo dati intorno al 2004-2005 in cui c'era una crescita progressiva, un investimento anche sulle strutture ospedaliere, in cui si viaggiava come attività residenziale intorno ai 480-470, questa era la media. Quindi era necessario porre in essere una politica di investimento, di attrazione. La politica era quella volta che poteva essere fatta. Una volta che chiudi il recinto, dopo che i buoni sono scappati, non ha senso. Fabriano oggi, Fabriano, non sto parlando di tutto il territorio attrazione o di possibile attrazione da parte dell'ospedale dell'Idea di primo livello nostro, registra penso 200-220 nascite all'anno. Quindi stiamo parlando di numeri veramente 220 nel 2017. Di nati.
Marco, però perché prendi...
Scusami. No. Come fondazione devo parlare di numeri e in maniera oggettiva.
Va bene, però non è obiettivo.
I numeri sono
situazioni contingenti del momento.
No, aspetta. Io penso che Katia anteporre il pensiero di una persona mentre ragiona non penso che sia corretto, perché già dai per scontato che io arriverò da una parte dove forse non arriverò. Io sto dicendo che quello che dobbiamo analizzare sono i numeri. Punto. Quindi un concetto, siccome qui ho visto un'azione di responsabilità politica eccetera, io direi che la responsabilità è la politica unica, indipendentemente adesso da Grillo, non Grillo o dal PD. Quindi in teoria, e ti parlo con una piccola parvenza di operatore sanitario, avremmo dovuto investire quella volta per portare a centrare. Il processo doveva essere continuo e doveva essere progressivo. L'accordo, i 500 parti, 500 è un numero che è obiettivo quando lo danno, può essere molto discutibile, ad esempio, nell'ambito di un cut-off che tu prendi da 4,99 chiudi e 501 ti salvi. Io non mi preoccuperei molto del numero generale, che d'altra parte hanno dato tutte le associazioni dei medici. Cioè questo accordo Stato-Regione è stato firmato da tutte le regioni. Gli unici che mi ricordo quella volta contestarono il 500 fu l'Associazione Italiana di Neonatologia. Tolto quella, anche gli stessi, i Lagoi, i ginecologi, eccetera, tutti portarono e spinsero alla sottoscrizione di questo accordo Stato-Regioni per giungere a 1000 parti anno. Ora io, lungi da me l'idea che, torno a ripetere, i 500 sono sicuri, i 300 no. Assolutamente, non è questo che fa il concetto, però è anche vero che c'è stata una firma di tutte le regioni con l'allora Ministero e con... Quindi sapevamo quale fosse la situazione. Allora, se io devo pianificare, vengo pianificando piano piano e cerco di far sì che la mia zona sia una zona d'attrazione. E quindi non metterei innanzitutto il punto nascita, che era codificato comunque sia, che poi sia giusto o non giusto, non sta a me competerlo. Certo che la politica possa intervenire allorquando non siamo capaci di raddoppiare una strada e complichiamo la viabilità e quindi reesponiamo la gestante ad un rischio intrinseco, perché non è il discorso del punto nascita. Penso che in fondazione si vede la sicurezza della gestante e del nascituro. Allora, la situazione che vige a Fabriano in questo momento è garante di tutto ciò che la gestante e il nascituro può avere? No, quindi è inutile che stiamo a parlare. Pertanto non è giusto che nascono a Fabriano, questo da un punto di vista del paziente. D'accordo? La struttura è un'altra cosa. Ora, è ovvio che una struttura, cioè il problema della neonatologia, della pediatria di oggi, è un problema completamente diverso. È un problema...
È un aggravante, però.
È un problema di organizzazione, è un problema di gestione, anche recente, ma è un problema che c'è sempre stato. I pediatri non hanno mai superato, penso, Artegoni, che tu che sei qui, le 4 unità strutturate. Per cui per il parto qualche pediatra doveva arrivare in pronta disponibilità nei 30 minuti. Allora poniamoci a questo punto l'idea. È giusto o non è giusto che quelli che partoriscono a Fabriano abbia il pediatra a 30 minuti in pronta disponibilità, mentre in un'altra zona che può essere Branca o o Pinco Pallo invece abbiano tutto a disposizione dentro. Allora il problema che la politica si deve porre è la simmetria delle opportunità fra i residenti di questa zona e i residenti di altre zone. Questo è il concetto che spetta alla politica, ma né al Ministero. Il ministro ha firmato, il precedente ministro ha firmato un accordo con le regioni che tutti hanno sottoscritto, non c'è stato un dissidente, non c'è stato chi si è alzato da quella poltrona anche delle rappresentanti del Sud ha detto sì, ma se noi abbiamo il paziente sulla SILA abbiamo difficoltà a portarlo in ospedale. Nessuno ha sentenziato nulla. Gli stessi medici hanno detto, hanno dato quel cut-off dei 500 e 1000 parti, quindi sapevamo bene quale fosse la situazione. Ecco perché in questo momento appare difficile. Perché? Ma perché le strutture non esistono più. E allora non è corretto nei confronti della paziente, della gestante o del nascituro non assicurare quello che doveva essere assicurato, che fino a poco tempo fa c'era nella disponibilità, ma sempre in maniera simmetrica. Non pensate, cioè, un po', qui c'è il dottor Artegoni, un po' di anni fa noi penso avevamo, la fondazione aveva finanziato un contratto con un'ostetrica. Sì. Quante ostetriche avevamo, dottor Artegoni, in ospedale?
Sette.
Ieri si aveva, penso, 15 ostetriche, Senigallia 21. E allora da altre parti forse si stava strutturando un percorso, e da noi forse no. Allora,
anche i pediatri adesso, Iesi ce n'ha 9 e Senigallia 10, mi pare 9.
Oh, allora, la pediatria, torno a ripetere, è un problema diverso che non puoi unire con quello del punto nascita, dottore, che è regolamentato e in cui le responsabilità sono della politica in generale da anni.
Sono perfettamente
in questo caso si parla, la pediatria, mi auguro che sia, e me lo auguro da cittadino, pur essendo vecchio e non avendo più figli in età pediatrica, ma magari avrò nipoti, mi auguro che possa rimanere un presidio del territorio, seppur non articolato, magari solo in attività di day hospital o comunque sia articolato in una situazione di ridimensionamento al di fuori del punto nascita, ma penso che sia una offerta che renda ancora più asimmetrica la posizione dell'entroterra. Ed è questo che il PD, 5 Stelle o qualsiasi altro partito appartenenza, anche il partito appartenenza di Cati in passato stava in maggioranza in regione, quindi se devo fare un inciso politico adesso,
sì.
c'eravate anche voi sulle pianificazioni e sulle pianificazioni la quinta commissione eccetera, avevate i vostri interventi, quindi io da cittadino esterno, da ente privato che analizza l'investimento anche filantropico sulla fondazione, devo dirti non invertiamo il paradigma di un accordo che c'era e dei numeri e quindi di un punto nascita che ha sofferto e continuerà a soffrire. Domandiamoci se la simmetria e l'offerta che diamo, attenzione, possa compensare quello che a noi manca, vale a dire le strutture limitrofe. C'è stato su Facebook un post di una che aveva partorito i Fabriano a Branca. C'è la garanzia che Branca abbia le strutture rispondenti alla norma, sì o no? Non lo so. Però dico, il problema è.
Dottor Azzaviani, facciamo intervenire il commissario della Lega della provincia di Ancona, Milko Mariani.
Sto ragionando sul
cittadino. Un attimo, facciamo parlare un secondo Roberto Mariani, poi entriamo.
No, ma io lo voglio allargare. Bene. Perché così diamo un'informazione a tutti i cittadini. I discorsi che abbiamo fatto questa sera sul punto nascita e tutto, è un discorso di qualcosa che è accaduto. Allora, io invece voglio dire una. Aggiungere al discorso di Marco Ottaviani un'altra prospettiva, perché ci dovrà vedere tutti impegnati. A posto detto all'inizio, una chiamata alle armi. La regione ha predisposto il nuovo piano sanitario. Quindi oggi quelle che chiama il dottor Ottaviani le simmetrie, dobbiamo andarle a garantirci,
certo,
dentro questo piano sanitario. Perché una, tanto per essere chiari, interventi sulla rete ospedaliera, classificazione. Al quarto punto, classificazione delle strutture ospedaliere. E queste, quindi, noi oggi eravamo uno dei 13 ospedali di riferimento. Continuando così, con la pediatria, il fatto di oggi, quindi molto probabilmente è un fatto tecnico, non lo so, perché sembra abbiano voluto recuperare due infermiere, per cui hanno chiuso un reparto. Questo già non va bene. Già, quindi, speriamo che il concorso ci sia e che ma la chiamata alle armi, per essere chiari per tutti i cittadini, è nella difesa complessivamente della struttura ospedaliera, e quindi si fa su questo. Quindi la politica, qui ci sono rappresentanti la politica, i discorsi dobbiamo andarli a fare su questo piano sanitario che è targato fino al 2020, se non vado errato, su cui le decisioni adesso, visto che siamo reduci da una decisione fatta dal Comitato delle Regioni per la chiusura al 500, andiamo a garantirci quello che serve per l'entroterra su questo questo è qui la politica, tutta la politica, non con le passerelle, compresa dove andà a sbatti i cazzotti sul tavolo della regione o da qualsiasi altra, ma non dicendo la colpa è di quello, la colpa è di quell'altro, perché qui stiamo a giocare su questa storia, la colpa è della regione, la colpa è del ministero, no, le colpe all'italiana, le colpe sempre degli altri, no. Allora questa volta siamo chiamati tutti a metterci la faccia, è una chiamata reale alle armi, tra virgolette, anche se il concetto armi non mi piace, ma di difesa del territorio. Quando prima diceva Giovanni Balducci, bravo, oggi il territorio bisogna che ritorni ad essere un fatto integro e soprattutto un fatto sociale per tutti quanti. Non
Mirko Mariani, ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta.
Buonasera.
Allora, sicuramente in regione noi ci siamo attivati già dal 2015, perché questa situazione si evinceva già chiaramente nel 2015, quindi c'è stata già una mozione nel 2015 di tutto il centrodestra dove già era chiaro che era stata fatta la scelta, purtroppo non solo di Fabriano ma di tutto l'entroterra, San Severino, Urbino, l'Ascolano e quindi il Fermano, quindi la scelta era già stata fatta, l'interno era ormai in declino e quindi andava sacrificato. Questa era stata la scelta che l'assessore presidente Ceriscioli fece e sta portando avanti. Per questa valle o per questa zona la scelta è chiara ormai. Chiudiamo Fabriano e rimane Iesi, rimane Ancona, perché poi Senigallia anche lì è a rischio. Sulla vallata di qua Osimo si salva in calcio d'angolo con l'IRCA, forse. Poi sempre che riescono a fare il nuovo IRCA, perché le ditte falliscono, i lavori partono e non rimpartono, lì è diventata una saga che neanche nei romanzi di Greci.
Peggio della 76.
Esatto, poi con altri dubbi di staticità, se la struttura sarà in grado di ergersi a un piano, due piani, boh, chissà, reggerà, fallirà la ditta, perché poi come stiamo vedendo qui le ditte che stanno facendo i lavori in sanità e non solo nei trasporti stanno fallendo, come già fallirono le ditte che fecero i lavori sulla costa durante la nuova corsia dell'autostrada. Quindi non solo c'è il danno dell'opera non finita, ma c'è anche il danno che stiamo distruggendo il tessuto economico e industriale regionale. Perché poi i prossimi che arriveranno dopo aver fatto, dopo aver distrutto le ditte marchigiane, chi sono? Con quali rischi? Perché poi l'ex magistrato Macri tutti i giorni ci ricorda, anche adesso che è andato in pensione, del rischio di contaminazione, di infiltrazioni.
Volevo
che già ci sono.
Voleva intervenire il consigliere Andrea Giombi.
Sì. Grazie direttrice, grazie per l'invito. Faccio una piccola premessa, in questi ultimi giorni Greta Thunberg del Friday for Future ha definito l'impegno ecologico un impegno per le generazioni, così anche qui a Fabriano penso che le nuove generazioni non debbano perdere tempo a tante critiche e rimanere più sui fatti concreti, e quindi io anche nel mio ruolo di consigliere comunale non mi dilungo sulle critiche ricevute, perché le ritengo per questo problema, come diceva il capogruppo del PD Giovanni Balducci, un problema di tutte le forze politiche. Tant'è vero, e qui mi rilascio al mio ruolo che rivesto in comune, noi abbiamo fatto una mozione in cui dicevamo che proponevamo delle possibili soluzioni a questo saccheggio, a questa delocalizzazione anche della sanità nel nostro territorio, considerando lo statuto regionale che definisce come il territorio montano debba avere comunque anche per la sua specificità tutela al pari della costa. Abbiamo formulato la proposta dell'area vasta montana. Area vasta montana che potrebbe quindi dare un'alternativa senza contrapposizione, ma di rendere la tutela della sanità montana al pari di quella costiera, soprattutto in questo momento in cui vi è, come diceva l'ex sindaco Roberto Sorci il piano sanitario regionale ed oggi in questi momenti che si deve parlare di area montana e vedo latitante il sindaco soprattutto in commissione in cui ho l'onore e l'onere di presiedere sulla delega anche alla sanità, più volte abbiamo invitato il sindaco in commissione a discutere, come diceva il collega Balducci, cosa si è fatto dal 27 settembre ad oggi, e in ogni commissione lui non veniva mai se non all'ultima, in cui ha detto soltanto di aver mandato alcune mail. Invece qua in questo momento che si deve non tener conto, e quindi qua mi permetto di dire che anche il comitato punto nascite qua, coordinamento punto nascite qua degnamente rappresentato dalla signora Silvestrini, credo che non debba avere una veste politica ma debba avere una veste di unitarietà e pensare soprattutto al problema, e quindi dobbiamo pensare agli enti, comune, regione, non ente, regione, PD, comune, Santarelli, ma pensare a un rapporto istituzionale vero e nobile come rappresentato dal termine politica, che deve essere protagonista.
Katia Silvestrini.
Allora, il coordinamento è sempre stato lontano dalla politica, ha cercato di collaborare con la politica. È naturale, Andrea, che non posso non dire che in questo momento ci troviamo a che fare con delle delibere firmate Ceriscioli. Quelle sono, e ne devo prendere atto. Io il 9 insieme a tutto il coordinamento e alla città l'abbiamo detto, è compito vostro, è compito della politica. Tu stesso mi hai fatto i complimenti per come abbiamo agito. Oggi no, oggi ognuno le responsabilità le deve vedere. Il sindaco stamattina, io mi sarei aspettata che fosse stato davanti all'ospedale con la faccia tricolore a sostenere un reparto, a dire qui ne va della salute della mia gente, del mio popolo. Mi sarei aspettata oltremodo invece che Ceriscioli abbia rispettato quello che ci prometteva. Come puoi di una cosa del genere? Come puoi non rendertene conto?
Allora, ci vorrebbe la passionaria consigliera comunale con me, la chiamavo la passionaria, quindi però io vorrei tornare sul livello d'ascolto per i cittadini. Io non faccio, sono tra virgolette quasi un moderatore a questo punto, cioè io credo che sia necessaria una grande riflessione per tutti quanti. Qui ci sono due bravi medici, valenti medici ospedalieri, oltretutto una chiamata alle armi di tutta la città, ma prima con una grande riflessione: che cosa serve realmente a questo territorio, coniugare quindi le esigenze della nostra popolazione con la fattibilità, perché poi dopo se andiamo, cioè noi non possiamo chiedere ma il minimo di dignità per la struttura ospedaliera la dobbiamo chiedere a tutti i costi, quindi non solo, è ora anche di smettersela con questa storia che in questo ospedale poi manca le persone, manca i medici, per cui alla fine anche chi deve venire, che vince il concorso, non ci vuole più venire, perché se tu dici che questo è un ospedale che sa da chiudere, dico in termini, e alla fine i professionisti fanno i professionisti, quindi oggi dobbiamo ripartire primo sul recupero della dignità, secondo aspetto chiamare tutto il territorio a questa riflessione come è stato fatto in passato. Io sono uno, dicevo oggi un medico, io ho partecipato a comitato di gestione negli anni 90, quando abbiamo deciso, lo dico, abbiamo deciso anche la chiusura Madelica, all'epoca il famoso decreto Don Accantenne, quindi so come funziona la macchina quando ti trovi davanti. E allora, siccome so come funziona, dico oggi ragazzi, quindi tutti i cittadini, non quelli che stanno qui, ma tutti, perché la difesa non è che dell'ospedale spetta al dottor Ottaviani, al dottor Artegoni, a Balduccio, spetta a tutti i cittadini, perché l'ospedale è per tutti, ricordatevelo tutti cari ascoltatori, l'ospedale serve a tutti, quindi non è che può essere un problema solo la politica, deve interpretare però, che fino adesso non ha fatto, deve interpretare realmente le esigenze dei cittadini. Quindi allora torno a ripeterlo, è vero, ci sono stati una serie di errori, c'è stata una serie di manchevolezze, su questo siamo, però ormai è successo, evitiamo di fare gli stessi errori per quello che sarà il prossimo futuro, e il prossimo futuro è domani, eh?
Vuole replicare un attimo?
Tutto?
Mirko Mariani.
Ok, io ho detto domani per dare un momento di speranza. No,
è tutto vero, ma è anche peggio, perché il problema delle Marche drammaticamente non è solo a Fabriano, no, è che noi adesso siamo diventati degli emigrati della sanità, cioè fino a qualche... Io sono un disabile e uso la sanità perché ne ho necessità, e ne ho necessità da diversi anni. I miei ricordi sono di molte persone del sud Italia che venivano nelle Marche a curarsi.
Esatto. Adesso avete fatto in Lombardia.
In Abruzzo. È quello il dramma.
Abbiamo mandato i nostri esperti che stavano...
I primari scappano. I primari scappano.
Diciamo la verità. Alcuni strateghi della regione Marche sono andati a dirigere la sanità abruzzese.
Purtroppo siamo in chiusura. Dottor Ottaviani.
Volevo replicare a Sorci.
Prego, non vedevamo l'ora. No, Roberto, siamo qua apposta.
Roberto dimentica di essere stato sindaco, io ero consigliere d'opposizione. Quindi cioè, parte in causa c'era anche lui. Ora, attribuire tutto al sindaco la responsabilità di una chiusura dell'ospedale, Sorci sa bene che non ha.
Assolutamente.
Ma io non sono neanche d'accordo di sapere come funziona la politica. Cioè, nel senso che se ci armiamo gli scudi, ci eleviamo, facciamo le proteste, questo è un modo che con la pianificazione e con l'intelligenza di una visione di una regione ha poco a che fare. Quindi io non sono assolutamente d'accordo. Sì, sì, ecco. No, di armiamo, di fare i cortei, eccetera.
No, no,
io dico, voi siete i politici, chi attivi, chi ex politici di rilievo, ex sindaci. Avete la possibilità per far sì che nell'ambito del piano sanitario, nella pianificazione nuova, almeno il DEA di primo livello, e te lo dico come cittadino, resti. Questo è il concetto, perché se no sfugge più la possibilità. Il sindaco non può andare.
Assolutamente.
Sul concetto della regione, la regione è in difficoltà come tutto il sistema. Siamo stati declassati da regione ordinaria a transizione, assorbiamo più risorse adesso e c'è la possibilità di maggiori contributi europei. Sulla regione, cioè, l'attrattività è stata sempre in sofferenza, la regione Marche ha sempre registrato una mobilità passiva superiore all'attiva, e in particolar modo in linea ad esempio nella traumatologia e nell'ortopedia, che è uno dei deficit principali strutturali della regione. Quello che sarebbe opportuno da parte di tutti i politici è sapere dove si voglia andare, perché il problema delle infermiere non è di oggi. L'Italia ha 20 infermiere per 100.000 abitanti, siamo meno della metà al di sotto della media dell'OCSE, quindi contro i 358 che hanno in altri. Quindi il problema è politico, ma è politico globale, a partire dalla percentuale di PIL che vogliamo riservare alla sanità e quanto siamo disposti noi a spendere per la nostra sanità. Questo è, cioè, non mascheriamoci intorno a una piccola
aveva
parte.
Aveva chiesto di intervenire il dottor Artegoni, poi Balducci, poi in chiusura, perché sono le 20 e dobbiamo...
Volevo solamente dire una cosa, che la ministra Grillo aveva promesso entro il 31 marzo, poi parzialmente ha smentito dalla Calabria, perché lei fa i messaggi, invece a me interessano ordini del giorno, interessano atti anche, no? La scaletta, e dobbiamo darcela questa, quindi dire è vero o non è vero, e quindi di rivedere i parametri. Oltretutto, se parliamo di parametri, la regione aveva pubblicato come bacino di utenza per Fabriano 21 comuni: Apiro, Acerria, Camerino, Castera Imondo e Sanatoglia, Fiuminata, Frontone, Genga, Mergo, Pergola, Pioraco e chi più ne ha più ne metta, Serra Sant'Abbondio, e chiaramente poi dopo alla fine conclude che non è attrattivo il punto nascita di Fabriano perché il 51% va fuori. Certo, ci ha messo dentro tutti i comuni, no, che storicamente, no, si servivano del punto nascita di Camerino,
di
come del punto nascita di San Severino,
Severino
o anche di Iesi. Quindi questo qui è falso, questo qui che è scritto in questo modo qua. E quindi voglio dire, no, alle promesse non sono affatto seguiti i fatti, perché la ministra aveva detto certe cose, poi non le ha mantenute. Io penso che noi abbiamo fatto istanze al ministro e non abbiamo avuto risposta. abbiamo fatto interpellanze tramite la senatrice De Petris, non è stata ancora discussa. Noi abbiamo tempi di 6 mesi qua, speriamo che invece magari...
noi abbiamo dei tempi di chiusura, dottor Artecori, ma ci ritorneremo assolutamente, faremo una seconda puntata, Roberto, perché è impossibile esaudire tutte le richieste che... in chiusura velocemente Balducci.
Poi, ma io volevo osteggiare la litigiosità e la ricerca del colpevole, devo essere sincero, e questo perché se no non fa nient'altro che alimentare questa tendenza a far pensare che questo ospedale sia lì per il tracollo e allontana tutti i tecnici. Invece
lasciamoci in modo propositivo,
bisogna tornare ad esaminare il piano. Giustamente, secondo me l'attenzione in questo momento va sul piano organizzativo, quindi
non ci parliamo uno sopra l'altro,
sul piano sanitario regionale. Ora bisogna puntare l'attenzione lì, perché il futuro è in quel piano.
Bene, allora siamo in chiusura. Roberto Sorci,
è bello graficamente.
State allora, parlando tanto, tutti insieme, un po' di silenzio, così
io,
capiamo.
Io e il dottor Ottaviani abbiamo sempre, però siamo passati, litighiamo sempre.
Ma lui era un po' melenzo.
Scherzi, ma no, quello che dicevo io è che Ottaviani ha, come lo chiamo sempre io, il verbo ha cercato di infiocchettare.
Tanto lo doveva dire.
La riflessione è proprio sul piano programmatico. Cioè, oggi il documento, c'è un documento regionale, ed è un documento, come dice il dottor Artegoni, è carta scritta, in cui c'è scritto la scheda numero 28, riorganizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera. È qui dentro che dobbiamo andare a fare la chiamata, tra virgolette, alle armi, perché qui ci sarà la programmazione, qui ci sarà scritto se i LEA per l'ospedale di Fabriano saranno rispettati, se i reparti ci saranno quei reparti, quindi la dotazione organica e tutto. Quindi oggi c'è bisogno, al di là di quello che è successo, c'è bisogno un attimo di riflettere e rimettere insieme tutte le persone per arrivare su un'idea chiara, precisa, su cui accompagnare il discorso regionale. Per cui apposta dico, domani questa cosa bisogna cominciarla a fare domani. Il dottor Artegoni mi ha dato una cortellata dicendo è già tardi, ma domani cerchiamo
comunque
di
si può partorire a casa a 2500 euro
sì, e questo è l'altro discorso.
Ecco qua, posso pure... ci siamo in chiusura. Allora grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti, al presidente della fondazione Marco Ottaviani, ai consiglieri Vinicio Artegoni, Giovanni Balducci, Andrea Giombi, al commissario della Lega della provincia di Ancona Milko Mariani, Katia Silvestrini per il coordinamento Punto Nascita. Salutiamo, sono molte in ascolto le nostre amiche del coordinamento che stanno seguendo la trasmissione, tutti coloro che sono intervenuti in studio. Appuntamento a lunedì prossimo, ovviamente possibilità di replica per tutto ciò che è stato i contenuti di questa trasmissione alle ore 19 lunedì. Chi vuole replicare, le porte di Radio Gold sono aperte, la trasmissione è stata registrata, quindi domani sarà disponibile il link sul nostro sito informativo www.radiogold.tv. ringrazio Marco Battistoni, regia, e appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Non è mai troppo tardi. Saluto Roberto Sorci, un saluto finale.
Buonasera a tutti e buona cena.
Buona serata a tutti.
Siamo fuori.
Radio Gold ha presentato Non è mai troppo tardi. Programma ideato e condotto da Gigliola Marinelli con la partecipazione straordinaria di Roberto Sorci.